Popolare Network.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Nicolás Maduro per la prima volta davanti al giudice di New York. Il leader venezuelano, deposto dopo il blitz statunitense di sabato scorso, si è dichiarato innocente e si è definito prigioniero di guerra. Comparirà di nuovo in tribunale il 17 marzo. Sempre a New York si è intanto riunito il Consiglio di Sicurezza ONU, mentre a Caracas la vice di Maduro, Delcy Rodríguez, ha prestato giuramento come presidente a interim per i prossimi 90 giorni. Riportati in Italia i feretri delle 5 giovanissime vittime dell'incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale svizzero Le Constellation. Il comune di Milano ha già fissato per il 7 gennaio il lutto cittadino in memoria di Chiara Costanzo e Achille Barosi. Nel frattempo la protezione civile dirama l'allerta meteo per la giornata di domani. Bollino arancione sul Lazio e Molise giallo in 10 regioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 5 gennaio 2026. Partiamo allora da quanto accade a New York. Sono innocente, sono un prigioniero di guerra. Nicolás Maduro, il presidente deposto del Venezuela, appunto, si è dichiarato non colpevole davanti al tribunale di New York, dove oggi pomeriggio, insieme alla moglie Cilia Flores, è apparso per la prima volta dopo essere stato arrestato e deportato durante il blitz statunitense dello scorso 3 gennaio a Caracas. L'udienza si è conclusa in poco tempo e la prossima è stata convocata per il 17 marzo. Fuori dal tribunale di Manhattan si è radunata una grande folla sia di sostenitori sia di critici nei confronti di Trump e Maduro. Proprio lì abbiamo raggiunto la nostra collaboratrice Marina Catucci. Questo il suo racconto.
Cospirazione per narcotraffico, cospirazione per narcoterrorismo. Questi sono gli elementi a carico di Maduro, cioè quello di star cospirando contro gli Stati Uniti, di essere una minaccia credibile di narcoterrorismo nei confronti degli Stati Uniti. Questo è capito accusa. Qua la folla e il caos che c'erano di fronte al tribunale per l'udienza di Trump impallidisce di fronte a quello che sto vedendo qua oggi. Cioè, praticamente come se tutti i nodi fossero venuti al pettine in un momento solo. Vedo bandiere dell'Ucraina, bandiere della Palestina, bandiere ovviamente del Venezuela, bandiere pro Trump, gente che sta festeggiando per l'arresto di Trump e manifestanti contro questa idea di avere nuovamente gli steroidi, gli Stati Uniti che dettano legge nel Sud America e potenzialmente al resto del mondo. Questo mi sembra un posto dove tutti i nodi sono arrivati al pettine. È come se fossero tutti qua a gridare ognuno la propria ragione di scontento o anche gioia, se vuoi, da un certo punto di vista.
A poca distanza, nel palazzo di vetro dell'ONU, si è nel frattempo riunito il Consiglio di Sicurezza.
I am deeply concerned about the possible intensification, the instability in the country, the potential impact on the region and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. Mr. President.
Sono queste le parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, lette in apertura della riunione dalla capa degli affari politici del Consiglio di Sicurezza, Rosemary Di Carlo. A farci allora il punto della giornata di oggi a New York è la nostra Martina Stefanoni.
Dopo l'apertura, con le parole di Guterres, hanno preso la parola i rappresentanti dei diversi paesi al Consiglio di Sicurezza, a partire dalla Colombia, che ha condannato l'attacco militare statunitense in Venezuela. Tutto ciò rappresenta una chiara violazione della sovranità, dell'indipendenza politica e dell'integrità territoriale del Venezuela. Non esiste alcuna giustificazione in nessuna circostanza per l'uso unilaterale della forza per commettere un atto di aggressione, ha detto il rappresentante colombiano, facendo eco alle parole del suo presidente Petro, che oggi si era detto pronto ad imbracciare le armi se necessario. Anche Russia e Cina e ovviamente il Venezuela hanno condannato le azioni statunitensi, hanno chiesto l'immediata liberazione del presidente Maduro e di sua moglie. La maggior parte invece dei restanti membri del Consiglio non ha criticato direttamente gli Stati Uniti, sottolineando invece l'importanza del rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, tramite il rappresentante Mike Waltz, hanno detto che il paese ha condotto un'operazione chirurgica di applicazione della legge contro due latitanti incriminati dalla giustizia americana, ribadendo poi che non c'è alcuna guerra contro il Venezuela o il suo popolo, non stiamo occupando un paese, ha detto Mike Waltz.
E ancora al Consiglio di Sicurezza dell'ONU in serata si è tenuto l'intervento del vice ambasciatore francese. L'operazione militare che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro è contraria al principio di risoluzione pacifica delle controversie e al principio del non uso della forza. Violare la Carta delle Nazioni Unite mina le fondamenta dell'ONU e indebolisce la pace e la sicurezza internazionali. Così dunque l'ambasciatore francese a New York. A Caracas invece si è riunita per la prima volta dal blitz del 3 gennaio l'Assemblea Generale Venezuelana, che ha ratificato la nomina della vice di Maduro, Delcy Rodríguez, come presidente ad interim. L'Assemblea ha ratificato anche il fratello Jorge Rodríguez come presidente del Parlamento, che come sua sorella ha sottolineato la propria fedeltà a Maduro. La presidente Rodríguez questa mattina, dopo le minacce di Trump, aveva usato toni più concilianti, invitando il capo della Casa Bianca a lavorare insieme e invocando un rapporto rispettoso tra i due paesi, un rapporto caratterizzato da pace e dialogo, non da guerra. Ce ne parla Alfredo Somoza nel suo servizio.
Tra le prime e le ultime dichiarazioni di Delcy Rodríguez c'è una differenza notevole, dalla denuncia per il rapimento del presidente Maduro all'appello agli Stati Uniti per stabilire un'agenda di lavoro con l'obiettivo di promuovere una cooperazione orientata allo sviluppo condiviso e a rafforzare una convivenza comunitaria duratura. La denuncia passa in secondo piano e lo scenario sembra confermare l'ipotesi di un governo di transizione gestito dai chavisti sotto tutela degli Stati Uniti. Quali primi passi concreti? Bisognerà ancora aspettare, ma le parole chiavi sono anzitutto garantire la sicurezza del paese, gestire il petrolio e poi, anche se lo stesso Trump ha detto che i tempi non sono maturi, un calendario elettorale. Il colpo di mano statunitense pare aver avuto un effetto detonante rispetto alle dinamiche interne del governo venezuelano tra oltranzisti e negoziatori, anche se su tutti pende la minaccia di fare la fine di Maduro. Una situazione inedita, senza precedenti nei rapporti tra Stati Uniti e America Latina, non tanto per la violazione del diritto internazionale, ma per l'idea di cogestire il paese per renderlo redditizio per Washington, non importa con chi.
Dalle istituzioni europee viene espressa solidarietà alla Groenlandia e alla Danimarca dopo le minacce di Donald Trump. I toni però non sono forti, ma improntati a una grande prudenza. Più netto solo il premier britannico Keir Starmer in una non scontata presa di distanza dal presidente americano. Io sto con la Danimarca, siamo al suo fianco, ha detto Starmer. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
Per chi si aspettava una posizione dura delle istituzioni europee contro le insinuazioni di Trump sulla necessità degli Stati Uniti di prendere il controllo della Groenlandia per questioni di sicurezza strategica, non è questo il giorno. Se quanto successo con il Venezuela può essere considerato dall'Europa un caso limite sulla violazione della sovranità statale da parte di Washington, la Groenlandia sicuramente non lo è, trattandosi del territorio, per quanto autonomo, di un paese membro dell'UE, la Danimarca per la precisione. Il terrore di mandare all'aria le relazioni con gli Stati Uniti rimane però ancora troppo forte per provocare una reazione netta da Bruxelles. Dalla Commissione europea il rischio viene minimizzato. Si ricorda che la Groenlandia ha la propria autonomia e che non si può andare oltre gli interessi commerciali e imprenditoriali. Un sostegno, insomma, alla risposta dei premier groenlandese e danese sul fatto che il territorio non è in vendita e di cessare le provocazioni, ma niente di più. Eppure le minacce di Trump e del suo entourage sono sempre più esplicite e dopo quanto accaduto in Venezuela non possono più essere considerate solo fantasie remote, visti gli interessi sulle materie prime e le rotte commerciali che passano dalla Groenlandia. Se gli Stati Uniti ne dovessero prendere il controllo con la forza, si aprirebbe uno scenario impensabile secondo gli equilibri geopolitici degli ultimi 80 anni, con la violazione della sovranità di un paese membro, non solo dell'UE, ma anche della NATO, da parte del principale partner della stessa Alleanza Atlantica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Il Venezuela, gli altri stati latinoamericani messi nell'elenco dei prossimi target, la Groenlandia sotto minaccia. Le mosse di Donald Trump non sono figlie dell'improvvisazione o dell'immediato tornaconto politico ed economico, come nel caso del petrolio. Elementi che ci sono, ma che vanno inquadrati nella più ampia strategia della Casa Bianca trumpiana, ovvero quella che trapella dal documento della strategia di sicurezza nazionale pubblicato lo scorso 5 dicembre. Michele Migone.
Non puoi essere la superpotenza globale se non sei la superpotenza regionale. Le parole di Maurizio Clever Carone, l'inviato speciale USA per l'America Latina, sono la sintesi perfetta della dottrina Monroe. Gioco di parole per coniugare il nome Donald Trump con quello di James Monroe, il presidente che nel 1823 battezzò la dottrina che escludeva la presenza e influenze straniere dall'emisfero occidentale. E se allora i nemici erano le monarchie europee, ora è invece la Cina. Nel recente documento strategico di sicurezza nazionale è stata messa nero su bianco e non riguarda solo il centro, il Sud America o i Caraibi, contempla l'intero emisfero, quindi anche il nord. Lo sviluppo di una maggiore presenza militare, la promozione di governi amici, la punizione di quelli nemici sono le condizioni per gli Stati Uniti per arrivare al controllo delle risorse naturali, delle linee di approvvigionamento, delle grandi infrastrutture, dei mercati per i prodotti statunitensi. È una visione imperiale dove la periferia e gli altri stati lavorano a vantaggio del centro, Washington, e laddove sia necessario il disegno viene imposto con la forza, come nel caso del Venezuela. Una forza giustificata dalla sicurezza nazionale. La sovranità altrui cessa di essere un ostacolo giuridico, le priorità sono necessità strategiche degli USA. La rapacità di questo progetto, la sua messa in atto, ha allarmato la maggior parte dei paesi dell'America Latina, citati da Donald Trump nelle dichiarazioni seguenti al blitz contro Maduro. Ma non riguarda solo loro, c'è anche la Groenlandia con le sue terre rare, il petrolio e la posizione strategica di controllo delle rotte artiche. Trump è stato esplicito, troppe navi russe e cinesi in quelle acque. Pochi adesso possono credere che le sue uscite siano solo folklore. Ricordate il Canada, 51esima stella? Trump ha smesso di dirlo, respinto la fortissima opposizione dei canadesi, ma il controllo delle sue immense risorse d'acqua dolce e anche qui delle rotte artiche rientrano nell'ottica della dottrina Monroe, il controllo di un continente per sostenere il confronto globale con la Cina.
Chiudiamo a questo punto la pagina di esteri parlando di Ucraina, perché il capo dei servizi segreti di Kiev, Vasyl Maliuk, ha annunciato le sue dimissioni dopo una richiesta esplicita, secondo quanto riportano i media ucraini, dello stesso presidente Zelensky. Ce ne parla il nostro collaboratore Sabato Angeli.
Il capo dei servizi segreti interni ucraini, l'SPU, Vasyl Maliuk, si è dimesso dal suo ruolo. In realtà, secondo la stampa ucraina, è il presidente Zelensky che ha preteso il suo allontanamento in un braccio di ferro che ha portato l'esecutivo all'ennesima crisi interna. Per l'Ukrainska Pravda, un quotidiano ucraino, Zelensky ha atteso fino a ieri affinché Maliuk rilasciasse una dichiarazione spontanea nella quale dicesse di voler lasciare l'incarico. Ma questa non è arrivata, dato che Maliuk non voleva uscire di scena in modo così anonimo. Alla fine però, dicono le stesse fonti, l'ex capo dei servizi ha voluto evitare di palesare la crisi e ha deciso di andarsene dichiarando che per ora non lascerà l'agenzia, in quanto è ancora impegnato in missioni di contrasto alla Russia nel mondo, e abbandonare all'improvviso sarebbe un danno enorme per l'Ucraina, almeno così dice Maliuk. I retroscena non sono ancora chiari, ma sembra che Zelensky abbia preso questa decisione perché Maliuk è uno dei fedelissimi di Andriy Yermak, l'ex potentissimo capo di gabinetto allontanato a dicembre in seguito allo scandalo corruzione, scandalo che ha ulteriormente minato la popolarità di Zelensky in patria, ma che non ha impedito al presidente ucraino di compiere innumerevoli tour diplomatici al fine di rafforzare l'alleanza con i membri della coalizione dei volenterosi e di cercare sponde per la sua versione del piano di pace da proporre alla Russia tramite gli Stati Uniti. Domani a Parigi si terrà una nuova riunione dei volenterosi alla quale parteciperanno anche il segretario generale della NATO Mark Rutte e il ministro degli esteri turco Fidan, ma non ci sarà il segretario di Stato USA Marco Rubio. A rappresentare Washington saranno invece l'inviato speciale di Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner.
La cronaca: sono rientrati in Italia i ragazzi e le ragazze morti nell'incendio di Cramontana avvenuto la notte di Capodanno. Nel pomeriggio il volo di Stato partito dalla Svizzera è atterrato all'aeroporto di Lenate. I due milanesi, Chiara Costanzo e Achille Barosi, sono rimasti in città in attesa della camera ardente e dei funerali, mentre Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti hanno raggiunto le loro città, rispettivamente Bologna, Genova e Roma. Sofia Prosperi, la ragazza italo-svizzera che viveva a Lugano, è invece rimasta nella città elvetica dove si svolgeranno i suoi funerali. Intanto la politica locale ha identificato tutti i 116 feriti nell'incendio. Più di 80 si trovano ancora in ospedale. 4 di loro sono ricoverati al Niguarda di Milano e sono studenti del liceo di Virgilio del capoluogo lombardo, che il 7 gennaio ha previsto, come gli altri istituti coinvolti, l'intervento di una squadra di psicologi per studenti e docenti. Mario Secone è vicepreside al liceo Virgilio di Milano, per l'appunto, lo ha sentito per noi Chiara Manetti.
Per il rientro a scuola dei loro compagni è previsto, come in tutte le altre scuole coinvolte, l'intervento di un'equipe, quindi più psicologi che sono degli esperti nella psicologia dell'emergenza, che incontreranno gli studenti la mattina e quindi faranno delle attività con loro e sapranno benissimo come reinserirli in un percorso emotivamente gestibile di una situazione così traumatica. Chiaramente questi psicologi poi incontreranno anche i docenti e gli stessi genitori. Sulla classe ci sarà un lavoro specialistico insieme a loro e quindi dopodomani finalmente potremmo ridiventare un po' comunità. Mi sembra quasi che tornare alla normalità possa essere un modo di non rispettarli, e invece non è e non deve essere così. Dovremo tornare alla nostra normalità senza perderli di vista, e i ragazzi ci proporranno qualcosa che possa far sentire loro che non si dimenticano di questi ragazzi che noi ovviamente aspettiamo perché per fortuna sono vivi, e anche se sei in situazioni molto difficili, ma questi banchi torneranno a popolarsi dei legittimi occupanti. Ci vorrà un po', però insomma è il nostro lavoro e della nostra vita, quindi sono fiducioso che sapremo come riuscire a venirne fuori.
Con la cronaca, restiamo ancora a Milano. Un quindicenne è infatti ricoverato al Niguarda per un colpo di coltello al torace ricevuto mentre interveniva per difendere un amico, a sua volta aggredito da un giovane rapinatore che voleva il suo giubbotto. È accaduto nel pomeriggio nei pressi del centro commerciale Bicocca Village. Il quindicenne è grave ma non in pericolo di vita, mentre il rapinatore è fuggito ed è al momento ricercato dai carabinieri. A Bologna invece un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso da una coltellata ricevuta all'addome nei pressi del parcheggio della stazione. Sul posto al momento ci sono polizia ferroviaria e squadra mobile insieme al medico legale. Sono dunque in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area, quella del parcheggio, che è riservata ai dipendenti e dunque non è aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite ovviamente le telecamere della zona. Il fatto, secondo quanto riportano le agenzie, sarebbe successo poco prima delle 19. E chiudiamo questa edizione del giornale radio con l'allerta meteo prevista per domani. Bollino arancione infatti per alcune zone di Lazio e Molise. A Roma è stato registrato un record di pioggia con quantità pari all'intero mese di gennaio nei soli primi 5 giorni di questo inizio 2026. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza con cui per tutta la giornata di domani vieta l'accesso ai parchi e nega la possibilità di fare attività ludico-ricreative o sportive non agonistiche in zone pubbliche o aperte al pubblico. Chiusi anche i cimiteri. Bollino giallo invece per Abruzzo, Umbria, Marche, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, oltre ad alcune aree specifiche di Lazio e Molise. Previste poi nevicate fino a 400 metri di quota su Emilia-Romagna, Toscana Orientale, Umbria e Marche. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.
Popolare Network. Stai ascoltando Controradio. FM 93.6, 98.9.
Good time, I'm so sure. Contro radio. Stai ascoltando Contro Radio.
Lies just to prove that we're victims of the system, that our wounds cannot be mended, that we never understand the pain inside our chest. I choose mirrored rings just to see if my eyesight gets me swollen. Will you ever notice everything I'm trying not to let go? Will you ever know? That I feel empty. I feel empty. So break my bones and cut the trees where all the shadows come over me. 'Cause I don't need a place to rest. Dreams are made for facing. Your eyes,
the pieces of my mind, the pieces of my mind.
Every mouth I'm touching, so place a crown above my head. And please don't touch it, 'cause I leave it there. Now, Mr. Glory, I won't have the pieces of my queen of faded light. So place a crown above my head.
Used to feel that. Where's my mind at? Stai ascoltando Controradio.
Potrei morire se ci penso troppo forte.